In diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Bentrovati! Quante volte abbiamo sentito parlare di oggetti sacri o arredi nelle chiese trafugati? Ebbene, quali traffici ci sono dietro? Cercheremo di scoprirlo questo pomeriggio. Intanto saluto in diretta al telefono il tenente colonnello Raffaele Mancino, comandante dei Carabinieri del Reparto Operativo per la Tutela del Patrimonio Culturale. Bentrovato, buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Allora, di che cosa stiamo parlando? Cerchiamo di inquadrare le dimensioni di questo fenomeno in Italia.
Ma è un fenomeno che ci impegna moltissimo in questa attività che ci è delegata della tutela del patrimonio culturale. E i furti nelle chiese sono in questo settore senz'altro un gravoso impegno per noi, perché come obiettivo la chiesa, o comunque le proprietà della chiesa, sono solamente al secondo posto in Italia come quelli preferiti dai delinquenti che appunto cercano l'obiettivo da depredare, secondi solamente alle abitazioni private.
Ma poi forse potremmo dire che siamo al primo posto, perché insomma, facendo le debite proporzioni, vero?
Sì, beh, è chiaro che ovviamente probabilmente è così, facendo le debite proporzioni le chiese sono assolutamente in numero inferiore a quelle delle abitazioni private, quindi effettivamente facendo una statistica media potremmo dire che è al primo posto come obiettivo scelto da anche occasionali ladri che cercano appunto il luogo dove fare un buon bottino.
Un bersaglio prediletto.
È un bersaglio prediletto per vari motivi.
Quali?
I motivi sono intanto che normalmente una chiesa è un luogo dove trovare senz'altro cose da portare via, quindi appunto un buon bottino, una refurtiva che può fruttare tanto sul mercato nero. Poi perché le chiese molto spesso sono degli obiettivi facilmente aggredibili, perché non sono adeguatamente vigilate, né sotto l'aspetto di presenze proprio fisiche, né perché tutelate da strumentazioni più squisitamente tecniche, quindi normalmente non sono videosorvegliate o allarmate e quindi sono un obiettivo assolutamente appetibile, perché facilmente appunto aggredibili.
Su questo aspetto torneremo dopo, anche per capire come custodirle meglio. Ecco, circa le dimensioni del fenomeno appunto a livello italiano, dove si registrano maggiormente episodi di questo tipo?
Le regioni più colpite sono il Lazio, la Lombardia e il Piemonte, almeno nel nostro riferimento statistico degli ultimi due anni, quindi 2007-2008 e questa prima parte del 2009. Queste tre regioni sono quelle che si contendono il primato. Come numeri sono ancora numeri abbastanza importanti, anche se abbiamo notato in questo primo scorcio del 2009, in questi primi cinque mesi, una tendenza inversa. Mentre tra il 2007 e il 2008 si era registrato un aumento dei furti nelle chiese, eravamo passati da 403 a 443 per il 2008, quest'anno c'è un'inversione di tendenza, nel senso che notiamo una diminuzione anche abbastanza consistente, nel senso che nei primi cinque mesi di quest'anno abbiamo ricevuto denunce per 176 furti, mentre invece nello stesso periodo del 2008 eravamo fermi a 222, quindi c'è un'inversione di tendenza con anche una diminuzione di cose portate via anche consistente.
Allora, cerchiamo di fare degli esempi. Un ladro che entra in una chiesa, quante possibilità ha di trafugare dei beni artistici?
Ma intanto ha sicuramente l'imbarazzo della scelta per le cose da portare via, perché nelle chiese non sono conservati solamente oggetti di oreficeria o più squisitamente arredi da altare, ma anche numerosissimi dipinti, palle d'altare di grandissima importanza, non solo scientifica ma anche con un grande valore commerciale. Quindi possono portare via una cosa di piccole dimensioni, come può essere un calice, un ostensorio, un piatto d'oro o d'argento, possono portare via però anche delle cose consistenti, anche di grandi dimensioni, delle tele importanti che vanno anche oltre i due metri, delle pale d'altare anche pesanti da portare via, quindi hanno solo l'imbarazzo della scelta e devono individuare, e spesso lo individuano nella maniera giusta, i tempi che occorrono appunto per portare via queste cose, dai pochi minuti all'ora, alle due ore, quindi durante la notte, soprattutto quando si tratta di obiettivi isolati in campagna o in montagna.
Ovviamente a seconda dei casi si può ipotizzare che dietro ci sia un'organizzazione ben collaudata piuttosto che invece un ladruncolo meno esperto.
Sì, possiamo trovarci di fronte al ladruncolo meno esperto che entra solamente per scassinare, per intenderci, la cassetta delle elemosine, oppure di fronte a organizzazioni che invece vanno a ricercare, ecco, la tela importante da immettere poi sul mercato clandestino. Oppure c'è un altro fenomeno che anche sta prendendo piede, che è quello dei furti di reliquie.
Sì.
Che hanno poi un mercato particolare.
Quale?
Che è quello delle sette sataniche, per esempio, che utilizzano queste reliquie per dei riti appunto satanici, oppure l'immissione sul mercato clandestino di queste reliquie, perché hanno un mercato commerciale anche in questo campo, insomma.
Internazionale?
Anche internazionale, soprattutto nel campo delle reliquie internazionale.
Ecco, quanto è diffuso il fenomeno delle reliquie che poi vanno a finire nella rete delle sette sataniche?
È un mercato fiorente, però devo dire che noi come reparto specializzato in questo campo e in generale tutte le forze di polizia sul territorio riusciamo ad ottenere dei risultati anche abbastanza consistenti nel cercare di frenare questo fenomeno, ed è proprio recentissima un'operazione che si è conclusa nell'aprile scorso, proprio nell'Hinterland romano, quando abbiamo recuperato ben 197 su 200 reliquie che erano state portate via dalla diocesi di Porto di Santa Rufina, qui
sì,
vicino a Roma.
Un ladro che ruba un candelabro, poi che fine fa?
I canali dove poi immettere sul mercato le opere, insomma, i beni d'arte ecclesiastici sono diversi. Normalmente cose di questo tipo, cioè candelabri o anche calici che sono più facilmente commerciabili, li ritroviamo spessissimo nei mercatini antiquariali o anche negli esercizi commerciali di settore, è capitato di recuperarne qualcuno. In altri casi oggetti di questa natura vengono utilizzati per la fusione, per la loro fusione, quindi recuperare il metallo che poi viene utilizzato per costruire qualcos'altro e quindi far perdere le tracce di quello che si è rubato.
Nella storia dei furti di questo genere ce n'è qualcuno che ancora è rimasto irrisolto e ancora appunto vi fa preoccupare?
Ma sicuramente mi piace ricordare il furto del bambinello della Araceli, che è quello tra i furti di opere d'arte consumati nelle chiese che ci sta più a cuore, tant'è che questo evento è inserito tra i 10 più importanti che noi chiamiamo appunto la nostra top 10, ossia le opere d'arte più importanti che stiamo ricercando sul territorio nazionale.
Quanto tempo è passato dal furto del
bambinello? È datato questo furto, perché risale al 1994, però noi siamo pazienti, una delle armi dei carabinieri è la pazienza e quindi non disperiamo nel futuro di poterlo recuperare.
In questa top 10 quali altri casi figurano?
Ma in particolare, sempre per rimanere nel settore, c'è un altro furto importante che è ancora più datato di quello del bambinello, perché risale a 40 anni fa, ed è un importante dipinto del Caravaggio, la Natività, che è stato rubato appunto nel 69 in una chiesa di Palermo, nell'oratorio di San Lorenzo. Questo diciamo che è per noi il numero uno nel nostro campo di ricerche. È un'opera importantissima, non solo per il valore proprio commerciale, ma anche per quello storico e scientifico, essendo attribuito appunto a Caravaggio. E 40 anni, adesso mi fa anche ricordare un'altra cosa di cui...
Certo, voi state festeggiando il quarantennale.
Quest'anno noi, sì, cioè per noi la ricorrenza della nostra istituzione, esistiamo appunto da 40 anni, nel 1969, e quest'anno appunto celebriamo questa ricorrenza con alcune manifestazioni e cerimonie lungo il territorio nazionale.
So che tra qualche mese, in autunno, verrà anche allestita un'importante mostra a Firenze, vero?
Sì, ce n'è già una in atto a Napoli. Napoli, in Palazzo Reale, dove vengono mostrati in particolare reperti archeologici recuperati dal Comando Carabinieri di tutela patrimonio culturale in questi 40 anni, alcuni anche di grande spessore scientifico, che sono stati recuperati recentemente e mostrati in mostra appunto al Quirinale nel dicembre scorso. E ce ne sarà un'altra prossimamente a settembre qui a Roma, a Castel Sant'Angelo, che sarà una mostra con tema antiquariato, ma in particolare mi spiace segnalare durante questa trasmissione quella che ci sarà a Firenze appunto alla fine dell'anno, a novembre in particolare, perché avrà come tema i beni recuperati dai furti nelle chiese, quindi arte sacra in generale.
Come state monitorando la situazione in Abruzzo, nelle terre terremotate, dove si sono segnalati casi di sciacallaggio, vero, ai danni di alcune chiese ormai semidistrutte?
Ma noi siamo presenti come Comando tutela patrimonio culturale all'Aquila sin dai giorni immediatamente successivi all'evento sismico. Abbiamo collaborato con la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco a recuperare in particolare appunto dalle chiese i tesori che conservavano. Atti di sciacallaggio, in particolare per le chiese, non ne sono stati segnalati, nel senso che ne abbiamo recuperate tantissime di cose, appunto con l'aiuto soprattutto dei Vigili del Fuoco, e sono state immagazzinate in luoghi individuati sia dal Vescovado, ed alcuni di questi pezzi invece li abbiamo portati qua a Roma su richiesta proprio del Vescovo di L'Aquila, e li conserviamo qui nella mia caserma, nel nostro caveau, in particolare il tesoro del Vescovado.
Allora, come custodire secondo lei meglio queste chiese? Insomma, come cercare di venirsi incontro per arginare un po' questo fenomeno dei furti nelle chiese?
Beh, con un po' di diligenza minima che richiederebbe un sistema di allarme neanche tanto sofisticato, insomma, ecco, qualche cosa che consentisse di bloccare l'ingresso di queste persone, quindi un sistema d'allarme o addirittura un sistema di videosorveglianza, e poi un collegamento anche telefonico con le centrali operative delle forze di polizia, il 112 per quanto riguarda l'arma dei carabinieri, il 113 per la polizia di Stato, quindi un collegamento d'allarme che consentirebbe al momento in cui si tenta l'intrusione l'intervento delle pattuglie delle forze dell'ordine.
In percentuale quante chiese sono fornite di questi sistemi?
Non possiamo fare una percentuale, sono pochissime, quindi poche, almeno rispetto a quelle che abbiamo.
Ma come mai? Insomma, costano molto?
Beh,
bisogna attivarsi.
C'è un costo non tanto per l'acquisto quanto anche per la manutenzione, chiaramente, perché sono comunque strumentazioni tecnologiche che hanno bisogno di una manutenzione continua. Quindi non è tanto il costo d'acquisto quanto quello per mantenerlo in funzione, in una funzione efficiente.
Certamente varrebbe la pena.
Naturalmente sì, soprattutto per quello che appunto conservano le chiese, sono a volte veramente dei tesori incredibili, inestimabili.
La ringrazio, colonnello Raffaele Mancino, comandante dei Carabinieri del Reparto Operativo per la Tutela del Patrimonio Culturale. Allora, buon lavoro,
grazie
a risentirci.
A lei. Arrivederci, buon pomeriggio.
Grandi strade piene, vecchi alberghi trasformati, tu scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai. Buio anche tra i fari, tra ragazzi come te, tu canti, smetti e canti, sai che non ti fermerai. E alla mattina puoi fumarti il pomeriggio, si parlerà del tempo, se c'è pioggia lo suonerai. Quante interurbane per dire come stai, raccontare dei successi e dei fischi, non parlarne mai. Thank you.
se ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Hai davanti un altro viaggio e una città per cantare. Alle ragazze non chieder niente, perché niente ti possono dare. Se il tuo nome non è sui giornali, non si fa dimenticare. Lungo la strada tante facce diventano una, e finisci per dimenticare, o la confondi con la luna. Ma quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Hai davanti un altro viaggio e una città per cantare.
Parliamo di beni artistici trafugati nelle chiese, ma adesso veniamo all'area archeologica. Sono in linea con il capitano Massimo Rossi del gruppo tutela patrimonio archeologico della Guardia di Finanza. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, eccoci.
Allora, qual è la vostra attività nello specifico? Ce la spieghi?
Beh, noi parliamo intanto che sappiamo che il traffico di opere archeologiche è un fenomeno in costante ascesa, che ha assunto negli ultimi anni connotazioni internazionali di allarmanti dimensioni, e il commercio appunto viene alimentato da delle lobby economicamente forti che dettano le leggi di mercato e stabiliscono le regole della domanda e dell'offerta. E nel contesto della specifica attività di salvaguardia demandata al gruppo tutela patrimonio archeologico della Guardia di Finanza, le maggiori difficoltà sono appunto per la protezione dei siti arcaici, che dipende da diversi settori, diversi fattori di ordine ambientale e sociale, prima fra tutti l'elevato numero di aree archeologiche sia terrestri che marine, quindi anche l'impossibilità di far fronte ad ogni emergenza, attesa ovviamente la grande distribuzione. Quindi strumenti e misure di sicurezza non sempre appropriati, in mancanza di una consapevolezza collettiva, quella che definiamo è quella, appunto la conoscenza del territorio. E poi sulla funzione di un'opera di pregio storico-artistico, torno ad esempio portato in apertura sulla necessità di lasciare le opere nel sito di primigenia appartenenza. Cosa fa la Guardia di Finanza? Sotto questo profilo, ovviamente, come si sa, la Guardia di Finanza, a presidio di tale patrimonio culturale nazionale, interviene e sviluppa le proprie attività di contrasto attraverso diverse direttrici, prima fra tutti l'analisi delle implicazioni del fenomeno, nella considerazione che il traffico di beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale possa costituire, anzi costituisce sicuramente, un agevole strumento di sottrazione dei redditi o cespiti patrimoniali all'imposizione diretta fiscale, se non addirittura una modalità per riciclare i cosiddetti proventi illeciti, il denaro sporco. Mm-hmm. Poi sorveglianza del mercato ufficiale dell'antiquariato, nell'ambito del quale ovviamente possono celarsi transazioni di beni sottoposti a regime vincolato, ovvero contraffatti, il controllo ai valichi di confine, soprattutto con paesi extracomunitari, al fine di impedire che l'esportazione clandestina sia di opere di pregio artistico che di reperti archeologici. I suddetti controlli vengono ovviamente posti in essere dalle fiamme giare nell'ambito dell'esercizio di compiti di polizia doganale e di frontiera. C'è poi un'azione di vigilanza con perlustrazione e appostamenti in aree qualificate come di particolare interesse archeologico e rischio di saccheggi, quali ad esempio per il centro Italia, ad esempio con l'Etruria Meridionale, Tarquinia, Cerveteri, Trapini, mm-hmm. Vulci, l'antica città di Vulci. Il corpo in realtà, ecco, da sempre impegnato in attività di prevenzione e repressione di reati della specie, ed opera con lo spiegamento di un apparato di consistente di uomini e mezzi sia a terra che in mare, in collaborazione ovviamente con le derivazioni periferiche del Ministero dei Beni e Attività Culturali, le cosiddette sovrintendenze, gli enti pubblici a vario titolo interessati e altre forze di polizia.
Capitano, i tombaroli quanti sono?
Quanti sono? Ormai si affaccia prepotentemente con l'elemento dell'est europeo, ormai, ecco, i veri tombaroli è una sorta di figura romantica, se vogliamo, ecco, non esiste più, ovvero ormai si sono riciclati nuovi personaggi che ovviamente offrono la loro manovalanza per questo genere di cose. In realtà esistono ancora, si scava continuamente, anche, ecco, appunto i dati allarmanti di cui, ecco, le parlavo in apertura afferiscono ovviamente a agli oltre 5.000 manufatti di pregio storico-artistico che ogni anno prendono il volo verso mete straniere, prima fra tutti il mercato sino-nipponico. Ieri mattina, ad esempio, a Villa Giulia, nel contesto dei recuperi archeologici della Guardia di Finanza,
c'è stato un vostro blitz, vero?
C'è stato un blitz nei giorni precedenti nel cosiddetto archeoparco di Veio, in cui appunto nel corso di una cui perlustrazione è stato rinvenuto un rilievo marmoreo della divinità Mitra e che era appunto in procinto di essere esportato, trafugato all'estero,
doveva approdare al mercato giapponese,
destinato al mercato cosiddetto sino-nipponico attraverso gli Emirati Arabi, un passaggio in un container probabilmente. Finalmente quest'opera, ecco, recuperata, come si dice in extremis, è stata musealizzata in attesa appunto della collocazione definitiva all'interno del ninfeo di Villa Giulia o nella cosiddetta Sala Veio, finalmente, come si vuol dire, a disposizione di tutti, restituito finalmente alla collettività.
Ci racconta qualche altro episodio che vi ha visti protagonisti nel recupero di questi beni archeologici?
Parlavate prima di beni ecclesiastici, mi sembrava di capire.
Certo.
Ad esempio, ecco, qualche tempo fa è stata recuperata quella famosa pala del Guercino di San Piero in Vincoli, che era stata appunto trafugata qualche anno prima, la cosiddetta Santa Margherita che ammansisce il drago, un'opera straordinaria di questo maestro di cento. E ovviamente, ecco, era destinata anche questo, rinvenuta nel corso di un controllo presso il mercato antiquario, che a volte, ecco, diciamo, prima in apertura, un mercante d'arte, ecco, che ha l'obbligo ovviamente di chiedere una sorta di certificato di origine ovviamente a chi gli propone, sì, un'opera d'arte in vendita, ecco, spesso, ecco, non se ne avvede, di conseguenza, ecco, diventa un inconsapevole vettore di un indotto illecito, ecco, se vogliamo. Quest'opera è unitamente a tante altre, parlo di un Lorenzo Lotto straordinario recuperato sempre a Setrina di Bergamo, parla ancora di una croce stazionaria rubata qualche tempo fa in un paese, una parrocchiale dell'Aquila recuperata, ecco, poco prima del sisma, ormai, ecco, riposizionata all'interno del palazzo spagnolo che, ahimè, ha avuto dei danni irreparabili, come sappiamo, a causa del terremoto recente. Ci sono appunto opere delle cosiddetti apparati ecclesiastici che, ecco, non vengono a volte tutelati, ma sempre consigliato, si sa che le chiese abitate sono anche vigilate, insomma, quindi questo esercito silente di preti e se vuoi definiamo anche maestranze che lavorano con la chiesa in qualche maniera, ecco, aiutano queste opere a sopravvivere all'interno di questi meravigliosi contenitori, la cosiddetta arte invisibile.
Ecco, beh, insomma, non diamo tutta questa responsabilità ai sacerdoti che molto spesso, poverini, hanno davvero poche risorse umane a disposizione da poter, insomma, collocare in maniera tale da far sì che la Chiesa sia adeguatamente presidiata. Probabilmente, come diceva prima il colonnello Mancino dei Carabinieri, ci vorrebbe semplicemente qualche accorgimento in più per quanto riguarda l'introduzione di sistemi, no, di rilevazione più adeguati.
Certo, infatti li definivo l'esercito silente perché semplicemente abitando in qualche maniera, ecco, vigila. Io sono ovviamente favorevole a un, sì, un incremento di strutture antintrusione, dispositivi antintrusione, che ovviamente a far abitare, ecco, queste cose dal cosiddetto, come definiamo, le derivazioni ecclesiastiche, ovviamente, ecco, preti e chi per loro vigila su questo genere di cose, figuriamoci.
Ma è vero che ormai anche chi ruba i San Pietrini qui a Roma, insomma, va ad incrementare un vero e proprio esercito di persone che poi li conserva come semplici souvenir oppure li scambia anche qui, insomma, nutrendo un mercato parallelo alquanto strano, oppure no?
Beh, a Roma sì, anche per il turista che viene a visitare l'Italia, qualsiasi diventa un feticcio, anche un San Pietrino, ecco, della nostra romanità archeologica, se vogliamo.
Ma cosa va incontro una persona che si comporta in questo modo?
Purtroppo una denuncia, ma sono talmente poco appropriate, ecco, forse viene dove si parla, che insomma, ecco, purtroppo è il furto di un bene culturale equiparato al furto di una mela, è la stessa cosa. Insomma,
è equiparato, scusi?
Equiparata al furto di una cosa minima, di una mela, la stessa cosa, quindi diciamo che ci aspetteremmo un esperimento, ma questa non è la sede ovviamente per poterne parlare, mi rendo conto.
No, però insomma voi dite, vi aspettate un inasprimento delle pene in questo caso?
Beh, sì, sarebbe auspicabile, visto che insomma è chiaro, dovrebbe esserci almeno un furto aggravato per questo genere di cose, sì. Beni culturali vuol dire, ecco, cancellare anche l'identità di un paese di cui siamo conservatori, latori, da tramandare quindi alle nostre future generazioni.
Quali sono i beni più saccheggiati?
L'archeologia, torno a dirlo, ma il danno principale non è tanto, ecco, il furto dell'oggetto nel proprio valore intrinseco, ma la cancellazione appunto della memoria poi di queste cose, perché un'opera d'arte rinvenuta nel contesto primigenio offre opportunità poi agli storici e in primis agli archeologi di ricostruire anche il contesto originario, quindi è come se ogni anno, ecco, strappassero dalle pagine di storia il capitolo degli Etruschi, la stessa cosa, quindi
certo.
C'è un danno irreparabile, quello scientifico, che ovviamente non ti restituirà, cioè noi abbiamo nei musei, nelle teche dei musei, ovviamente è un'opera d'arte, un manufatto archeologico, ma spesso, ecco, non sono più l'autore di quel messaggio che avrebbero portato laddove appunto rinvenuti nel contesto primigenio, quindi nel corredo tombale appunto di cui facevano parte, ecco.
E voi che ci ascoltate, se siete a conoscenza di episodi di questo genere, mandateci un sms 335 12 43 317. Saluto e ringrazio il capitano Massimo Rossi del gruppo Tutela Patrimonio Archeologico della Guardia di Finanza. Buon lavoro.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
At the scandals of moons, you're huddling up the sorrow like it's your best friend, thinking it's an inescapable end. See the light shining on the wall, it's gonna shine through the night. Can you see the window of hope shining the light on every problem? Oh,
State ascoltando la Radio Vaticana in diretta, siete sul canale 105 Live ed io saluto Don Manlio Sodi, presidente della Pontificia Accademia di Teologia e direttore di Rivista Liturgica. Ben trovato, buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio anche a voi e a tutti gli ascoltatori.
Abbiamo parlato finora di beni artistici nelle chiese, di arredi sacri trafugati, ma adesso concentriamoci per qualche minuto sul rispetto, forse talora sul poco rispetto che portiamo verso l'ostia consacrata, cioè verso ciò che i cattolici credono sia il corpo di Gesù Cristo. Ecco, esistono, Don Sodi, atteggiamenti poco rispettosi, per esempio durante le liturgie verso l'ostia?
Può capitare, se non c'è un'adeguata educazione, che talvolta si manchi di rispetto alla Eucaristia durante la celebrazione, in modo particolare, e faccio riferimento al momento della comunione, quando magari si riceve sulla mano ed è possibile riceverla sulla mano, ma poi non la si mette subito in bocca. Per questo che bisogna, da parte del fedele, avere la più grande attenzione e il sommo rispetto, ma anche da parte dei presbiteri di tanto in tanto ricordare come si deve ricevere l'Eucaristia sulla mano, metterla subito in bocca e non fare altri gesti che possano mancare proprio di rispetto. E questo è un richiamo estremamente forte che l'autorità della Chiesa di tanto in tanto compie, proprio perché è il tesoro più grande che la vita cristiana possa possedere.
Certo, ricordiamo anche chi solo può dare l'Eucaristia.
Sì, l'Eucaristia può essere distribuita qualora non vi sia un ministro ordinato, anche da un ministro straordinario. Durante la celebrazione dell'Eucaristia il ministro ordinario, che è il presbitero, il diacono e l'accolito, possono, in caso di numerosi fedeli, chiedere l'aiuto di qualche ministro straordinario dell'Eucaristia, ma ordinariamente deve essere chiaramente colui che presiede. Diverso è il caso quando invece c'è da distribuire l'Eucaristia e non è presente né il presbitero né il diacono, allora è ovvio che c'è un altro ministro straordinario, ma sempre con la dovuta preparazione, che deve essere poi garantita dal vescovo del luogo.
Qualora l'ostia cadesse a terra, che cosa bisogna fare? Che succede?
Se malauguratamente l'ostia cade per terra, bisogna che il ministro la riprenda subito, la metta da un'altra parte, e poi, se per caso si è sporcata, allora deve essere bruciata in un altro momento, proprio per mantenere questo sommo rispetto alla Santissima Eucaristia. Se invece ci si rende conto che non c'è stato nessun elemento di disturbo, può essere eventualmente distribuita. Il fedele stesso a volte si accorge ed è il primo a inchinarsi per raccoglierla e metterla in bocca.
Leggevamo in questi giorni una notizia alquanto bizzarra, mi permetto di dire, possibilità a Londra di ricevere l'ostia, così si scrive in questa notizia, a domicilio, via posta. Si tratterebbe di un'iniziativa di una chiesa indipendente britannica. Come commenta questa notizia?
Di bizzarrie tutti i giorni siamo invasi, quindi non c'è da meravigliarsi di una cosa sorprendente come questa, sorprendente tanto che alcuni giornali l'hanno voluta riprendere proprio per la sua estraneità dall'ordinario. Non ha alcun senso un gesto di questo genere, a parte quella Chiesa che non è in comunione con la Chiesa Cattolica, quindi sarebbe da verificare la essenza stessa della presenza di Cristo in quel segno del pane, ma è completamente al di fuori di ogni buon senso liturgico un gesto di quel genere, perché l'Eucaristia la si riceve, vi si partecipa all'interno di una celebrazione o comunque con tutte quelle disposizioni e quegli elementi che garantiscono la sacralità di un gesto. Ora, spedire un'ostia per posta mi sembra il frutto di una grande fantasia che va assolutamente contro quello che è il senso di una partecipazione all'Eucarestia.
Noi ci siamo permessi di riprenderla per fare chiarezza, pensando eventualmente a delle persone che avrebbero potuto ritenere che una iniziativa del genere, ecco, potesse essere nata in seno alla Chiesa Cattolica. Ecco, ribadiamo che iniziative certo. del genere sono assolutamente lontane.
Esatto. Voi avete fatto benissimo a riprendere la notizia, perché chiaramente questo serve per illuminare la prassi cattolica, che non potrà mai permettere una cosa di questo genere. Non per nulla la Chiesa ha stabilito che quando il presbitero o il diacono non possono portare personalmente l'Eucaristia per una persona ammalata, esiste il ministro straordinario, chiaramente con la dovuta preparazione e le dovute disposizioni, ma mai si è pensato ad un altro mezzo, come potrebbe essere l'elemento indicato dalla stampa, proprio perché va contro il segno stesso della Chiesa, della comunità ecclesiale. Il ministro straordinario che porta l'Eucaristia è sempre un delegato della comunità, e la persona ammalata che riceve l'Eucaristia in casa propria viene ad essere l'occasione per poter sentirsi membro di questa comunità particolare.
Che lei sappia, ci sono stati casi in cui si sia profanata una chiesa, nel senso che persone si siano introdotte con il desiderio di trafugare le ostie consacrate, ecco, per destinarle ad usi nell'ambito di quelle che vengono definite messe nere o riti satanici?
Purtroppo sono situazioni che di tanto in tanto capitano, e questo è un elemento estremamente preoccupante, anche perché devo ricordare anche a tutti gli ascoltatori che un'ostia consacrata ha purtroppo, ed è terribile dirlo, un valore commerciale sul mercato che rende un'offesa gravissima ai credenti, oltre che in modo particolare alla stessa Eucaristia. Quindi questo richiama in maniera molto forte i responsabili delle chiese a saper conservare l'Eucaristia in maniera attenta, a saper dotare il tabernacolo anche di tutti quegli accorgimenti che non permettano un sacrilegio di questo genere. E questo chiaramente ritorna a vantaggio del mistero eucaristico, che è la realtà più preziosa che la Chiesa abbia nella sua vita, nel suo cuore e nella sua fede.
Grazie Don Manlio Sodi per queste importanti e preziose precisazioni. La restituiamo al suo lavoro. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
A risentirci a presto.
Arrivederci. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand.
One Five Live, la Radio Vaticana in diretta.
Potete seguire i nostri programmi anche via satellite su Eutelsat 13 gradi est, Buche Rai, per l'Italia e il bacino mediterraneo.
Baby, oh, you are dig like the most, really big. Love the shape of your brow. Love you, love your heart, love your wow.
Baby, oh, I tell you true, I could go for you too.
Cross your heart. If it's so that you're my hope to die, baby, oh, baby, oh,
baby, oh,
you won't quit,
I won't quit,
like I mean,
do you mean,
this is it,
ooh, this is it,
love your man,
love my man,
swinging past. You know what?
What?
You're a nut.
Nut.
And I'm glad.
Well, that's nice.
Ah, baby, oh.
Ah, baby, oh.
May I fly?
You may fly.
In a plane.
In a plane.
Through the sky.
Through the sky.
Writing words.
Written words.
Just to show.
Oh, just to show that you're mine.
Ed eccoci all'aggiornamento sul traffico a Roma dal CIS Viaggiare Informati. Quali sono le novità?
Allora, situazione abbastanza tranquilla, così sembrerebbe, per quanto riguarda il traffico nella capitale. Dobbiamo però segnalarvi dei rallentamenti a via Luisa di Savoia, da via Maria Adelaide a Piazzale Flaminio, questo in direzione appunto di Piazzale Flaminio. Ci spostiamo però un attimo intorno a Roma, ci sono code per lavori sulla statale 148 Pontina, da via di Decima a Castel Porziano, questo per chi sta viaggiando in direzione di Latina. E dal per il momento è tutto, a voi la linea.
Grazie, il 1518, ve lo ricordo, il numero verde del Centro Coordinamento sulla Sicurezza Stradale per i dettagli sulla viabilità. Mi fermo qui, domani pomeriggio alle 15:10 torneremo sull'argomento dei furti di oggetti sacri, soprattutto nelle chiese. Cercheremo di indagare sugli aspetti psicologici e sociologici con una persona che si intende di promozione turistica. Ancora grazie a Roberta Maccaroni alla parte tecnica, Luciana Fantini in regia. Risentirci a domani, continuate a seguirci sulla Radio Vaticana in diretta.
Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget all about us tonight. Sleep and we shall soothe you, calm you and anoint you, my boy, your heart, boy, head, oh. Alright, yes, everything's fine, and it's cool and the ointment's sweet. Put the fire in your head and feet. Close your eyes and relax. Think of nothing tonight.
Woman, your fine ointment, brand new and expensive, could have been saved for the poor. Maybe 300 silver pieces or more.